Benvenuti all'ottava lezione di studi strategici e cambiamo argomento. Abbiamo parlato degli ambienti della strategia e adesso bisogna parlare dei fattori. Cosa sono i fattori? I fattori sono semplicemente dei fatti, degli eventi, delle situazioni, dei sentimenti che influiscono sul piano strategico e possono influire sulla condotta di un'azione strategica. Perché sono importanti i fattori? I fattori sono importanti perché influiscono, appunto, come è stato detto, e perché vanno tenuti ben presenti all'inizio. Se non vengono tenuti presenti o vengono trascurati, il rischio è che l'azione fallisca proprio per qualcosa che noi non ci aspettavamo o che non avevamo considerato in maniera sufficiente. Questi fattori possono essere divisi in tante maniere. Normalmente vengono divisi in due categorie principali: i fattori materiali e i fattori immateriali. Perché? I fattori materiali sono essenzialmente quei fattori che possono essere misurati, sono misurabili, sono tangibili e quindi possono essere calcolati con precisione. I fattori immateriali invece sono quelli che possono essere solo valutati, apprezzati, sia pure con un grado di precisione relativamente buono, anche se non ottimale. Infatti esistono dei sistemi per valutare i sentimenti collettivi che sono essenzialmente i sondaggi le altre attività di industrie specializzate in questo campo che ci possono dare un'idea di quello che succede, di quello che pensa la gente, di quelli che sono gli atteggiamenti e così via. Cominciamo quindi con i fattori materiali della strategia. Fattori materiali della strategia che possono essere divisi in due categorie. La prima categoria è quella degli elementi invarianti di un dominio o di un sistema complesso che viene sottoposto a quelle che vengono chiamate le tendenze pesanti, come pure i caratteri o gli effetti di questa trasformazione. Facciamo attenzione che invariante non significa assenza di evoluzione, fissità di questi elementi particolari, nel senso del dominio complesso che li ingloba, ma ciò significa che all'interno degli elementi costituenti un sistema sottoposto globalmente a un processo di trasformazione, alcuni di essi permangono come costituenti essenziali del sistema stesso attraverso tutti i suoi cambiamenti di stato e attraverso le loro proprie variazioni. Il concetto di invariante significa che se oggi e a causa delle incertezze imputabili alle componenti indeterminabili dell'avvenire, avvenire aleatorio e di certo, io posso solo anticipare una pluralità di forme di avvenire ugualmente concepibili, ma tutte queste forme possibili avranno in comune alcuni elementi ed alcuni tratti. Quindi fra gli elementi, i fattori, per meglio dire i fattori materiali, vi sono alcuni fattori che non cambiano o cambiano lentamente. Insieme alle tendenze pesanti, altri fattori modificano la realtà nel profondo, ma per vie più discrete. La loro natura rimane imprecisa, i loro modi di azione, i loro effetti sono vaghi, talora non discernibili tra tutte le cause possibili dell'evoluzione globale del sistema. Quindi quando noi andiamo a vedere determinate cose, spesso troviamo che ci sono dei fattori che ci sembrano essenziali, ed è vero, lo sono, altri fattori che ci possono sfuggire perché modificano le situazioni in maniera più discreta, quasi impercettibile. Questo non toglie che in ogni caso fra i vari elementi debba essere fatta una selezione. Una selezione perché, come dicevamo nelle lezioni precedenti, bisogna sapere quali sono gli elementi che influiscono e quali sono gli elementi che non influiscono. Quindi andiamo a vedere i vari fattori materiali, tenendo presente che l'elenco che viene fatto e le descrizioni che seguono non sono del tutto esaustive, perché al variare le situazioni gli stessi fattori spesso variano, ma ce ne sono alcuni che comunque vanno considerati. Primo fra tutti, le posizioni. Cosa sono le posizioni? Andiamo a vedere Sun Tzu. Un tale comandante, cioè il comandante Bravo, cerca una posizione nella quale è impossibile sconfiggerlo e non si lascia sfuggire l'attimo decisivo per annientare il nemico. Quindi una posizione è un punto privilegiato in cui ci si piazza con le proprie forze e da questo punto privilegiato si cerca non solo di resistere al nemico, essendone agevolati, ma lo si può attaccare con prospettive di successo. Fra le posizioni c'è la posizione centrale. Tenerla saldamente significa avere il possesso, mediante la forza militare, la forza offensiva, che può essere utilizzata appieno in direzione nord-sud molto più facilmente di quanto potrebbero agire il settentrione e il meridione in combinazione contro chi detiene la posizione centrale, perché quest'ultimo è più vicino a loro di quanto essi non lo siano tra di loro. Quindi la posizione centrale è quella da cui si può portare l'offesa in maniera diretta e per la via più breve. La posizione centrale ovviamente è una posizione centrale rispetto a qualcosa. Questo qualcosa, come voi sapete, è sul piano tattico il campo di battaglia. In campo strategico è il teatro di operazione. Quindi con la posizione centrale non esiste il problema di esporsi lungo le vie di comunicazione, durante le marce di trasferimento. Quindi le truppe possono essere scaglionate al solo scopo di sostenersi reciprocamente. Chiaro, se faccio il percorso diretto ci si trova avvantaggiati. Napoleone diceva che la guerra è una questione di posizioni, e questo Napoleone non si era inventato questa frase, perché in effetti era stata coniata da uno dei suoi avversari, il principe Carlo di Habsburgo. Ma il valore di una posizione non è tanto intrinseco, quanto invece l'uso che se ne fa. Ecco, una posizione è importante quando, guarda caso, uno poi la utilizza per davvero. Ed è importante, lo diceva pure Machiavelli, più giova alcuna volta il sito che la virtù. Le posizioni, in effetti, proprio perché devono essere usate, vanno viste come un trampolino nella piscina. Beh, quando non vi siano gare di tuffi, questo trampolino è una tavola qualsiasi. Se la piscina è vuota, il trampolino non solo non serve a niente, ma è anche pericoloso. A meno che, fin tanto che le posizioni non siano usate per supportare e promuovere l'attività svolta, la loro importanza è minima. Ma Qual è il valore strategico di una posizione? Come la si misura? E la si misura in base a tre aspetti fondamentali. Primo, è la sua posizione, o meglio la sua situazione. Una località può essere molto forte, ma essere ubicata in modo tale che non valga la pena di essere occupata. Un esempio? Malta. Malta, durante la Seconda Guerra Mondiale, si trovava in una situazione di particolare importanza, essendo al centro delle rotte che portavano dall'Italia verso la Libia, e quindi era in grado, in quanto posizione centrale, di danneggiarle, interdirle, sconvolgerle o renderle difficili. Oggi Malta non è più una posizione così centrale come sembrava nel passato. Secondo, la sua forza militare, offensiva e difensiva. Una posizione, appunto, serve per fare qualcosa, per difendersi o per attaccare. E quindi, se non ha una sua forza militare, come posizione non è importante, perché non esercita nessuna influenza sugli eventi. Il terzo aspetto sono le risorse. Le posizioni devono vivere, devono disporre di sufficienti risorse, risorse per loro stessi, per assicurare una difesa prolungata, e risorse per consentire le azioni che si vogliono fare. Quindi, come vedete, ci sono tre requisiti specifici per giudicare se una posizione è importante o meno, ha la sua rilevanza o meno. Le tre posizioni, i tre parametri, lo ripeto, sono la situazione rispetto al teatro di operazioni, la sua forza difensiva e offensiva e le risorse di cui dispone, che servono proprio per alimentare lo sforzo. Il possesso dei punti strategici di Gerard Arciduca Carlo decide il successo delle operazioni belliche. Questo è vero, Carlo di Habsburgo era uno dei grossi strateghi del passato e lui proprio parlava in questo senso, in questo era d'accordo con Napoleone. Perché si prendono le posizioni strategiche? Si prendono per un dato tempo, al fine di abbracciare il fronte delle operazioni su un'ampiezza più grande rispetto a quanto non sia necessario per combattere. E le condizioni essenziali per ogni posizione strategica sono che essa sia più concentrata delle forze del nemico. Pertanto, con forza all'incirca uguale, tutte le posizioni centrali o interne sarebbero preferibili alle posizioni esterne. Certo, se io posseggo delle posizioni centrali ho bisogno di minori forze che non se dispongo di posizioni periferiche. E questa è una realtà apparentemente semplice, però bisogna ricordare anche una cosa. E qui interviene Clausewitz. Se ci si riferisce a una contrada estesa, allora i vantaggi strategici di una posizione dominante si estendono, giacché il vantaggio del dominio non si limita più al cerchio delle combinazioni di un solo combattimento, ma influisce anche sul complesso coordinato di più combattimenti. I vantaggi dell'elevazione colpiscono più i sensi di quanto non lo facciano le circostanze atte a limitare questi vantaggi. Cosa dice Clausewitz? Dice che una posizione strategica, quando non serve solo in una circostanza, serve per tutta, se possibile, per tutta la campagna, quindi per tutta la serie di azioni che vengono svolte. qualsiasi posizione che debba essere mantenuta, anche se il nemico sfila davanti a essa, è una posizione di fianco, giacché dal momento in cui egli se la lascia sul fianco, continuando il suo movimento, la posizione non può più avere altra efficacia all'infuori della sua influenza contro il fianco strategico dell'avversario. Ecco, le posizioni non servono solo per la guerra frontale, ma le posizioni servono anche per mettere in pericolo un fianco dell'avversario, minacciandolo di aggiramento. E l'avversario spesso è costretto ad evitare di attaccarle, perché questo gli costringerebbe a perdere tempo. Bene, posizioni strategiche importanti sono le posizioni, come diceva Jomini, che uno occupa per un dato tempo. Quando cambiano le circostanze, cambia l'importanza delle posizioni, in senso geografico. Un esempio per tutti: Carlo V, l'imperatore sulle cui terre non tramontava mai il sole, a un certo punto ordinò ai suoi soldati di andare dalla Germania, passare il Brennero, attraversare l'Italia e occupare Roma contro Papa Leone X. Da qui venne fuori il sacco di Roma. Però lo sforzo che aveva dovuto compiere Carlo V in termini finanziari, logistici e organizzativi per portare le sue truppe dalla Germania fino all'Italia lo convinse a cercare una posizione strategica che gli consentisse di influire sul papato e di evitare che il papato si schierasse o si coalizzasse contro di lui. E allora comprò dalla Repubblica di Siena una penisola, il cosiddetto la penisola dell'Argentario, collegata con la terra da strisce di terra fra le varie lagune e quindi facilmente difendibile. La prese, la fortificò e la mantenne fino a che non la dovette cedere con il decadere della potenza spagnola alla fine del Settecento. Ecco, l'Argentario che vantaggio aveva? L'Argentario era a 150 km da Roma, quindi in 5 giorni di marcia, all'epoca le truppe più di 30 km al giorno non potevano fare, le sue truppe potevano arrivare a Roma e metterla a ferro e fuoco, come avevano già fatto, prima che qualsiasi altra potenza potesse intervenire ad aiutare il Papa. Non è un caso che i francesi tentarono più volte di conquistare l'Argentario, senza però ottenere un successo. Bene. Abbiamo visto posizioni centrali, posizioni fiancheggianti, no? Ma ricordiamoci che la posizione, e qui parliamo in generale, è un qualche cosa, è un concetto che esiste anche in senso traslato. E in particolare nel mondo finanziario si usa il termine posizione proprio per indicare un qualche cosa dove ci sono risorse finanziarie e da dove si può manovrare in modo da ricavare dei guadagni. Quindi già per le posizioni possiamo vedere che c'è il senso fisico, l'aspetto fisico, in cui la posizione, se ha le tre caratteristiche che sono state appena indicate, è una posizione strategicamente forte. Però esistono anche le posizioni nei settori non propriamente militari che hanno una loro importanza. Tornando all'aspetto militare, qual è il primo tipo di posizione di cui uno si occupa? Il primo tipo sono le piazze forti e le basi. Le piazze forti, cioè le fortezze, che hanno due funzioni capitali da assolvere. La prima è di coprire le frontiere, la seconda di favorire le operazioni dell'esercito di campagna. Ecco, Gemini dice una cosa importante. Dice che le fortezze non servono solo come delle cassaforti dove tenere una forza e lasciarla lì. Servono come strumento per appoggiare le operazioni. In tempo di pace coprono le frontiere e quindi consentono alle forze che sono al proprio interno di fermare, di costituire la prima linea di arresto per una possibile invasione. Qui però c'è un altro aspetto. A proposito delle fortezze, queste belle difese dell'arte umana non impediranno mai interamente a un esercito di passare. Napoleone diceva a ragione: un esercito passa dovunque un uomo possa mettere il piede. Ma quando uno Stato si trova ridotto a gettare la maggior parte delle sue forze entro posizioni fortificate, esso è vicino a toccare la propria rovina. Ecco. Pensate a Napoleone III, che fu sconfitto in battaglia e si ritrovò rinchiuso nella fortezza di Sedan, sotto assedio, assieme a gran parte dei sopravvissuti del suo esercito. Un esercito assediato è un esercito immobilizzato. L'assediante può cercare di sconfiggerlo, ma può anche evitare di farlo. Perché? Perché se è vero come è vero che le piazzaforti hanno un doppio modo, servire come punti di appoggio all'armata difensiva durante l'operazione della frontiera, dominare tutte le strade ferrate che penetrano nel territorio nazionale e obbligare il nemico a fare degli assedi il più possibile lunghi e difficili, è altrettanto vero che una fortezza non può resistere a un sovraffollamento. E qui si risale al concetto che diceva Jomini, appunto, che quando uno rinchiude le proprie forze dentro delle piazzaforte è vicino a toccare la propria rovina. Perché le piazzaforti non avranno mai abbastanza munizioni da vivere e da combattere, perché sono cose che ciascuno se le intende e senza di esse ogni altro provvedimento è vano. E generalmente si debbono fare due cose: provvedere per sé e togliere comodità al nemico di valersi delle cose del tuo paese. Quindi una fortezza non solo contiene delle forze, ma deve contenere molti rifornimenti. Se invece nella fortezza si riversano più forze o più persone di quelle che sono previste, e allora la fortezza entra in difficoltà. E Machiavelli lo spiega in maniera molto semplice. Alessandro Magno, volendo espugnare Leucadia, espugnò tutti i castelli all'intorno e gli uomini di quelli lasciò rifugire in quella. Quindi si ritrovarono tutti dentro la fortezza di Leucadia. E così, sopravvenendo assai moltitudine, l'affamò. Pensate ad assedi lunghissimi, tipo quello di Famagosta del 1571, sostenuto dai veneziani contro i turchi, dove alla fine la gente ne combinava di tutti i colori. Uno dei motivi per cui il comandante della fortezza fu spellato vivo e impalato dagli ottomani fu che a un certo punto aveva ordinato di non fare più prigionieri, di uccidere i prigionieri ottomani che erano stati fatti, proprio per far durare i viveri più a lungo. Quindi ricordiamoci sempre che la fortezza è un ausilio, non è un qualche cosa che possa sostituire. il movimento e le forze all'aperto. Poi ci sono le basi, in primis le basi navali, no? Le basi sono importanti, le basi sono importanti perché sono i punti dove le forze navali si riforniscono, si riparano, si allenano e poi possono operare. Diceva Mahan, così l'importanza del Mediterraneo rendeva necessaria l'acquisizione dei porti fortificati, che rappresentavano basi per la flotta, così come servivano a controllare le comunicazioni marittime. Base navale e stazione navale non sono sinonimo. Cosa dice in questo campo? Dice che esistono due tipi di posizioni in campo navale, le basi e le stazioni. Le basi sono quelle dove è possibile fare tutto, dalle riparazioni all'addestramento, al rifornimento, tutto quanto. Le stazioni navali sono quelle dove di solito ci si rifornisce di combustibile e di viveri e di poco più. Perché esistono le stazioni navali? Voi direte che le stazioni navali sono quelle che vengono messe lungo determinati percorsi che le forze navali devono compiere in maniera tale che possano arrivare sulla zona di operazione nella pienezza delle loro disponibilità di personale, di efficienza e di rifornimenti. Una base, un porto, ha un potere offensivo, va bene, che consiste in che cosa? Raccogliere e mantenere una grande forza militare, sia di navi da guerra, sia da trasporto. Proiettare in alto mare questa forza in modo sicuro e con facilità. Sostenerla con un appoggio costante sino al termine della campagna. E questo è l'aspetto principale della base navale. Base navale che ovviamente viene di solito creata sfruttando i privilegi offerti dalle senature. Ovviamente spesso alle senature si aggiunge l'opera dell'uomo con dei frangiflutti in modo da tenere le navi al sicuro, perché la sicurezza fisica delle navi è il primo aspetto, il secondo aspetto è la protezione delle navi mentre stanno in porto, la terza, e qui Mahan lo diceva, la facilità di uscire dal porto. L'ora scorsa vi ho parlato di Santiago de Cuba e del fatto che le navi spagnole dovettero uscire una alla volta dalla base per affrontare le forze americane, che quindi ebbero la facilità di distruggere colpendole man mano che ognuna di queste usciva. Ovviamente, come esistono le basi navali, esistono le basi aeree. Bene. E qui ci sono due tendenze. Una è la tendenza duettiana, che dice: le strade aeree, e non da notare come Due parlasse di strade aeree per indicare le piste di decollo e di atterraggio, esigono poco, buoni campi di atterraggio, qualche campo di fortuna, un buon servizio di segnalazioni, qualche servizio a terra nei centri principali. Ecco. In effetti, il buon Due era convinto della necessità di avere tanti piccoli aeroporti semplici e sparpagliati nel territorio, in modo che anche se qualcuno di questi fosse colpito, il danno fosse limitato. Era un antesignano del decentramento, della disseminazione delle forze in fase di preparazione. Un concetto che è stato ripreso nel dopoguerra, durante la guerra fredda, quando la paura dell'arma nucleare spingeva proprio a fare questa operazione di decentramento delle forze. Adair è un po' più analitico, infatti comincia parlando di strade, di aree di parcheggio, va bene, che non ha bisogno di definizione, sarà, si può dire, il porto aereo degli aeroplani. E qui Adair comincia a fare delle distinzioni. Le aree permanenti fortificate, le aree di accampamento e le aree mobili. Quindi Adair dice, sì, va bene, disseminare le forze va bene, prevedere gli aeroporti tutto sommato di fortuna va bene, ma dietro di questi ci devono essere delle aree di accampamento dove le forze stazionano in permanenza, si rigenerano, e ancora più dietro le aree permanenti fortificate, dove si può ragionare in termini di efficienza, di efficacia, di addestramento, di formazione e così via. Quindi Adair parla di tre tipi di basi aeree, tre tipi di basi aeree, che è un concetto che è importante da ritenere, perché non tutte le basi sono uguali, le esigenze degli aerei variano, le esigenze di manutenzione in particolare impongono che la manutenzione non sia fatta solo sul campo, nelle cosiddette aree di accampamento, ma anche nelle basi permanenti, fortificate. Avendo parlato di posizioni, dobbiamo parlare adesso di punti. Cos'è un punto? Un punto è una posizione geografica, o in senso traslato, un qualcosa di posizionale che esiste al di là della presenza o meno di forze. La maggior parte degli attacchi strategici giunge a un punto in cui le forze disponibili dell'attaccante gli bastano appena per mantenersi sulla difensiva in attesa della pace. Tutto sta nel comprendere qual è il punto culminante dell'offensiva. Quindi abbiamo il primo concetto. Punto culminante. Si avanza, si avanza, si avanza. A un certo punto le forze si disperdono sempre di più e ci si indebolisce talmente che si arriva a un certo punto in cui non si può più andare avanti. E Clausewitz appunto diceva, questo è il punto culminante dell'offensiva. Se uno va al di là, crolla. E poi aggiungeva, tutte le campagne terminavano con la ricerca da parte dell'esercito vittorioso di un punto in cui potesse mantenersi in puro equilibrio. Questo punto culminante della vittoria esisterà sempre. Punto culminante della vittoria è la versione nobile, fra virgolette, del punto culminante dell'offensiva, perché è quello che consente di tenere il nemico sotto scacco. Ma non ci sono solo questi punti strategici, ce ne sono vari, va bene? E i punti strategici ricevono questo nome per il solo fatto della loro ubicazione, dalla quale deriva tutta la loro importanza sullo scacchiere delle operazioni. Essi sono quindi dei punti strategici geografici, di carattere permanente. Uno va a vedere la carta, vede cosa deve fare, nota che lungo il percorso del previsto ci sono dei punti di particolare importanza, punti di particolare difficoltà, punti dai quali è possibile ottenere maggiori vantaggi e così via. Bene. Altri punti acquistano il loro valore per i rapporti che hanno con lo schieramento. Uno si piazza in una certa posizione e in quella posizione ci sono dei punti che hanno una loro importanza, sia pure temporanea. Perché? Perché questi punti hanno dei rapporti con lo schieramento delle forze nemiche e con le imprese che si vorrebbero realizzare contro di queste. Quindi sono i punti strategici cosiddetti di manovra. Quindi sono i punti dai quali io minaccio più efficacemente e più opportunamente il nemico, e in pari tempo non ci espongono a essere minacciati con vantaggio. Quindi noi abbiamo visto che i punti strategici sono qualcosa di particolarmente importante, perché alcuni punti strategici diventeranno delle posizioni, altri punti strategici diventeranno delle tappe di un percorso. Per questo l'individuazione dei punti strategici di un'area deve essere seguita da una scelta per individuare in primo luogo quelli che potrebbero avere l'effetto più decisivo sul controllo del teatro di guerra. Nei paesi aperti, diceva l'arciduca Carlo, non vi sono punti strategici. Vi ricordate quando si parlava del deserto? Nel deserto non ci sono essenzialmente punti strategici, se non dei punti dove si, per esempio, si trova l'acqua, che acquistano un'importanza particolare. Punti strategici sono per esempio i nodi ferroviari, dove si incrociano più linee ferroviarie importanti per i rifornimenti. Poi esistono altri tipi di punti strategici. Primo, i punti obiettivo, che sono sia dei punti geografici, sia una formula grammaticale che esprime lo scopo che un'armata si propone. Quindi io voglio andare lì, voglio conquistare Mosca, come voleva fare Napoleone, quello è un punto obiettivo geografico. Il punto obiettivo qualche volta è un qualche cosa di traslato, nel senso che io voglio ottenere questo risultato giungendo a queste situazioni. Poi c'è ovviamente il punto di attacco, che dipende dalla linea di operazione, in quanto la sua individuazione è subordinata alla possibilità per l'armata di arrivarci certamente, cioè senza compiere movimenti pericolosi, come ad esempio scoprire le sue comunicazioni. Punto di attacco è il punto da dove si parte per l'offensiva, che va determinato. Prima del punto d'attacco, però, ci sono i punti sui quali le truppe si concentrano, quindi il punto di concentrazione, bene, che sono i punti dai quali l'armata parte per entrare in azione. Devono evidentemente essere posizionati in modo da evitare movimenti inutili e ritardi. Essi devono essere quindi scelti in relazione alle operazioni che si vuole condurre. Se io concentro le forze per arrivare sul punto di attacco, lo devo fare in modo che il percorso che viene fatto dopo la concentrazione delle forze non sia troppo lungo, ma questo punto di concentrazione non deve essere troppo avanzato, altrimenti le forze si espongono alla reazione nemica. Questa è la difficoltà. Poi c'è un altro aspetto, un altro tipo di punto che è di particolare interesse. Il punto decisivo o punto sensibile. Ogni schieramento, ogni situazione finanziaria ha determinati punti deboli. L'attacco del punto debole rende questo punto debole un punto decisivo. C'era Napoleone, per esempio, che attaccava il punto di congiunzione fra le armate di due nazioni diverse. Questo era per lui il punto decisivo, perché era un punto sensibile. I due eserciti non sapevano come fare per operare insieme, perché non si erano allenati, e quindi spesso si otteneva il risultato di sconfiggerli e di spaccare lo schieramento nemico. Non sempre esiste però il punto decisivo, esiste spesso il punto sensibile, il punto dove si fa più male che non in altre circostanze. Bene. Poi c'è un altro punto, il cosiddetto centro di gravitazione o Schwerpunkt. Ora, Schwerpunkt è stato tradotto in varie maniere. Centro di gravitazione è forse quello più sbagliato, perché Schwerpunkt significa il punto di accumulazione, che è l'aspetto fondamentale che, se viene meno, rende difficile l'opposizione nemica, rende al nemico difficile opporsi. Il centro di gravità o centro di gravitazione è un concetto che è stato ripreso soprattutto dalla letteratura strategica americana negli ultimi decenni. Ha un vantaggio e ha un difetto. Non c'è dubbio che scoprire quelli che sono i perni sui quali si basa la resistenza e l'opposizione avversaria è importante, e per questo è stato coniato il termine Schwerpunkt, punto di accumulazione. Bene, non c'è dubbio che non è facile trovarlo, non sempre si trova, e anche quello che dice la letteratura americana, che parla di centro di gravità politico e centro di gravità militare, è un discorso che si presta a un certo numero di obiezioni. Infatti, voi vedete che il buon Masson francese diceva: in quest'ottica si trova il famoso Schwerpunkt, il punto di applicazione, caro ai tedeschi, un altro tentativo di tradurre la parola Schwerpunkt. Il punto di applicazione è anche il punto d'attacco, cioè il punto è proprio il punto perno, quella cosa che se viene meno fa crollare tutto il complesso della situazione avversaria. In teoria questo non comporta alcuna ambiguità e prende di mira la forza organizzata del nemico. In realtà lo Schwerpunkt può riguardare la conquista, l'occupazione di zone demografiche ed economiche vitali, la cui perdita rende impossibile la continuazione della lotta. Può anche avere un aspetto di tipo morale, perché fa venire meno la voglia di resistenza nemica. L'azione strategica fissa in primo luogo il centro di gravità su cui concentrare le forze. Tal centro di gravità, o Schwerpunkt, si trova nell'intersezione fra i propri obiettivi politici e militari e quelli dell'avversario. Ecco. Questo è un modo per ricercare. Io cosa voglio? Il mio avversario cosa vuole? Cos'è che gli rende difficile perseguire i suoi fini se io lo colpisco in una certa maniera? Ecco. Quindi il centro di gravità, o Schwerpunkt, può essere definito appunto come un piastro, la base della resistenza, l'elemento chiave, no? La chiave di volta di tutta la resistenza nemica, a noi che cerchiamo di imporre la nostra volontà. Pensiamo alla catena di basi che si creò l'Inghilterra imperiale per poter arrivare alle Indie, no? Gibilterra, Malta, Cipro, Alessandria, Aden. Ecco, questo vi fa vedere come spesso i punti devono diventare delle posizioni. Quando non diventano delle posizioni, vuol dire che questi punti hanno un'importanza tendenzialmente transitoria nel tempo, anche se spesso sono sempre quelli. Bene, un punto decisivo, per esempio, è il punto alle sorgenti del Reno e vicino alle sorgenti del Danubio. La città di Ulm è stata teatro di vari combattimenti nei secoli. Napoleone si recò a Ulm per mettere in ginocchio l'impero austriaco. prima nella guerra di successione austriaca gli inglesi attaccarono in quel punto e più recentemente nel 1945 l'unico modo per far cessare di colpo la resistenza tedesca nel sud della Germania fu appunto quella di conquistare la posizione di Ulm. Quindi voi vedete che esistono punti, esistono posizioni il cui significato spesso è determinante per gli effetti del piano strategico. Grazie.